nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, bentornati qui a Radio 24. Nessuna è perfetta. Oggi abbiamo una Sunday Girl doppia, perché vi racconto che cosa si sono inventate due ragazze italiane con una startup a New York davvero molto interessante. E poi andiamo sull'esperienza, andiamo su Lella Golfo e la Fondazione Bellisario. Questa domenica vi faccio conoscere due ragazze che a mio parere hanno creato qualcosa di davvero interessante, una startup con base negli Stati Uniti a New York che potrebbe essere di grande aiuto anche in Italia, perché l'obiettivo di questa startup è cercare di evitare l'abbandono scolastico, in particolare cercare di evitare l'abbandono nei primi anni di università. Allora vi presento subito le due sorelle che hanno e stanno gestendo questa startup. Sono Claudia e Carolina Recchi. Ciao!
Ciao! Ciao Maria!
Ciao. Allora, prima domanda, risponde una di voi due e però si presenta così so con chi sto parlando. Come è nata l'idea di questa startup che si chiama AdSites? Che cosa si propone di raggiungere?
Sì, sono Claudia. Allora, questa idea è nata perché noi, diciamo, siamo andati negli Stati Uniti quando avevamo 18 anni per gli studi, e ci siamo accorti che avevamo tante domande accademiche, ma anche di tutti i giorni, finanziarie, anche insomma dove posso andare in palestra, tutte queste domande che uno ha quando cambia comunque paese e cambia ambiente, e non avevamo un punto di riferimento al quale chiedere queste domande. E quindi, trovandoci un po', diciamo, persi in un altro paese, all'università americana, abbiamo deciso di iniziare qualcosa che potesse aiutare studenti come noi a navigare gli studi e avere un'esperienza positiva. Vuoi aggiungere qualcosa, Carolina?
Sono Carolina. Quindi il modo in cui noi adesso aiutiamo gli studenti è usando l'intelligenza artificiale e quindi comunicando con gli studenti via messaggio. Quindi sono messaggi che gli studenti ricevono sul telefono, proprio come manderebbero dei messaggi a dei genitori o degli amici, e con la differenza che però si tratta di intelligenza artificiale al quale possono porre domande, domande scolastiche, domande su come trovare alcune risorse accademiche. E oltre a poter insomma porre queste domande all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale scrive anche agli studenti, quindi una volta a settimana l'AI chiede agli studenti come stanno e fa il lavoro un po' che farebbe un coach o un advisor in un'università.
Un mentore.
Un mentore che ogni settimana...
Un mentor, sì. Esatto. Quanto pesa sul sistema universitario americano l'abbandono? Voi mi raccontavate, sì, quando ci siamo conosciuti, che spesso a lasciare gli studi appena cominciati è uno studente che rappresenta il primo della sua famiglia a tentare di iscriversi all'università.
Esattamente.
Quindi sono ragazzi, figli di immigrati, che però a un certo punto non ce la fanno perché il peso delle tasse universitarie è tale che loro devono lavorare, e lavorare e studiare diventa complicato. È così?
Esattamente, sì. È un problema enorme di cui purtroppo non si parla abbastanza. E diciamo che quasi la metà degli studenti che iniziano non finiscono, ma quando si parla di studenti di prima generazione, lower income, solo un terzo degli studenti che iniziano completano gli studi. Ed è un problema enorme, perché quello che vediamo è che gli studenti che che finiscono gli studi, se uno paragona quanto guadagnano rispetto agli studenti che hanno soltanto il high school degree, il diploma esatto del liceo, quelli che si laureano con l'università guadagnano 1.2 milioni in più nella vita, nel corso della loro vita. Quindi è un problema enorme che ovviamente insomma purtroppo ha un impatto ancora più grande negli studenti immigrati, negli studenti insomma meno privilegiati.
Quindi, e adesso vado da Carolina, come funziona la vostra startup? Voi avete un contratto con alcune università americane e attraverso appunto l'algoritmo seguite gli studenti in difficoltà? Come funziona? Vediamo di spiegarlo meglio ai nostri ascoltatori.
Esattamente, noi facciamo delle partnership con le università, quindi è business to business, e quando firmiamo un contratto con un'università poi abbiamo la possibilità di iniziare a messaggiare tutti i loro studenti. Quindi prendiamo come esempio un'università, facciamo finta Pittsburgh State, che è uno dei nostri clienti, e quando loro hanno firmato il contratto, poi il primo giorno del semestre, il primo giorno di scuola, noi abbiamo mandato un messaggio a tutti i loro studenti, e spesso l'AI viene chiamata dopo la loro mascotte per renderla anche più divertente, sì, per creare un personaggio divertente per gli studenti, e da quel momento in poi gli studenti hanno accesso all'intelligenza artificiale 24 ore su 24, quindi se hanno una domanda alle 4 del mattino, dopo che hanno finito di lavorare, quando gli uffici sono chiusi, possono mandare un messaggio e ricevere risposte immediate, e allo stesso tempo l'intelligenza artificiale inizia a chiacchierare con gli studenti e a chiedere agli studenti come stanno andando i loro studi e come sta andando la loro esperienza, facendo il lavoro di un coach, che però in America adesso i coach hanno in media 300 studenti ognuno, quindi lo staff universitario è in grande difficoltà.
È sovraccarico, certo. Ci fermiamo, stiamo parlando della startup creata da due ragazze romane a New York, torniamo tra pochissimo.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno, stiamo parlando della startup creata da due sorelle italiane a New York. Claudia, quando siete arrivate negli Stati Uniti avete scelto due facoltà diverse, no? E intanto perché avete scelto università americane? Che cosa avete studiato tu e tua sorella?
Sì, allora diciamo che abbiamo delle personalità un po' diverse io e Carolina, quindi per quello probabilmente abbiamo scelto facoltà diverse. Io ho scelto statistica e cinese, quindi diciamo, e poi Carolina era più appassionata alla storia e a altre facoltà, diciamo un po' più sempre con un sì, esatto, un po' più umanistiche. Per quanto riguarda ora i nostri ruoli, in verità sono, se uno, cioè io sono più responsabile degli ingegneri, del prodotto, del data scientist, mentre mia sorella cura tutti i rapporti con le scuole, sia quelle presenti che quelle prospettive, in prospettiva, e cura anche il marketing e altri dipartimenti, diciamo, più relationships based. Quindi sì, diciamo che abbiamo scelto un po' per le nostre passioni, ma poi sono state utili in modo diverso.
Carolina, chi vi finanzia? Chi ha finanziato questa startup? Forse un po' anche la vostra famiglia?
Noi in verità i primi soldi ce li hanno dati un acceleratore che si chiama Techstars, che è qui in America, ma in verità hanno adesso sedi in tutto il mondo, quindi lavorano con startup in tantissime città e credo anche Torino. Quindi questo acceleratore si chiama Techstars e uno fa l'applicazione all'acceleratore quando sta insomma ancora al concetto, quando uno ha un'idea ma ancora non ha sviluppato la startup, quindi ti prendono sotto l'ala molto, molto presto. E il concetto è che quando uno viene accettato, loro hanno un acceptance rate piuttosto bassa, quindi penso meno del 5% delle startup vengono prese, però quelle che vengono prese ricevono due cose. La prima è un assegno, quindi un investimento da $120,000, che ovviamente per noi era tutto, perché noi a quel punto non avevamo neanche soldi per pagarci lo stipendio. E poi, oltre a questo assegno, ti prendono per 2 mesi in una specie di, chiamiamolo, campo estivo per startup, dove per 2 mesi ogni giorno ti insegnano come costruire un prodotto, come fare fundraising di soldi, come assumere il personale, come fare tutte le cose che, diciamo, purtroppo a scuola non ti insegnano spesso quando si tratta di fondare un'azienda e essere un imprenditore. E quindi niente, quindi questo è stato il nostro primo fondo di investimenti. Poi dopo Techstars abbiamo fatto due altri aumenti di capitale, e adesso abbiamo fatto due aumenti di capitale e raccolto più di 10 milioni, quindi adesso insomma abbiamo raccolto da fondi molto più grandi e anche più, insomma, dedicati a questo settore.
Claudia, voi venite da Roma?
Sì, da Roma.
Che scuole avete fatto a Roma, per mia curiosità?
Sì, abbiamo fatto il St. Stephen's, quindi comunque una scuola internazionale all'Aventino.
Certo. E quanto ha giocato il fatto di avere la possibilità, ovviamente, no, di certo, partire con il piede internazionale? Quanto ha giocato sul fatto poi di inventare una startup?
Sicuramente non ci sarebbe venuto in mente neanche andare a studiare negli Stati Uniti se non fossimo andati a una scuola comunque che ci dava quel tipo di preparazione internazionale. E poi devo dire, questa è una di quelle cose che anche raccogliere, diciamo, più di 10 milioni come, insomma, due ragazze giovani, comunque under 30, questo sicuramente in America è un po' più facile rispetto che in Italia, perché si sono viste molte storie di comunque persone giovani che hanno creato startup grandi, e quindi sicuramente ha aiutato. Penso che anche in Italia comincerà e sta già cominciando questa innovazione, però in America è un po' più sviluppato il settore.
Gli Stati Uniti sono un paese di grandi possibilità ma anche di enormi diseguaglianze, e voi l'avete toccato con mano guardando quanti pochi ragazzi, magari figli di immigrati, magari talentuosissimi, riescono poi a laurearsi. Che idea vi siete fatta del sistema scolastico e di istruzione americana?
Sì, diciamo che è sicuramente abbastanza in linea con quello che sto dicendo, se uno è in grado e diciamo che ha i soldi per andare a scuola, allora offre tantissime possibilità, però se uno non è in grado è molto più difficile, anche perché l'università in America è molto privatizzata, quindi per andare la retta scolastica per andare all'università può costare anche 60.000 euro l'anno. E quello che vediamo è che molto spesso gli studenti fanno un debito con lo Stato per pagare la retta scolastica, quindi molto spesso ci sono studenti che magari vengono da situazioni meno privilegiate, che si laureano, che hanno 200-300.000 euro di debito con lo Stato, quindi è, diciamo che è un sistema sicuramente che funziona se uno può, e diciamo
se uno nasce,
che
se uno nasce fortunato, se uno nasce bravo ma senza mezzi, deve fare una fatica bestiale, e quindi è una situazione di grandi diseguaglianze. E una curiosità, ma qualcuno dal pubblico o dal privato in Italia, quindi che ne so, dal Ministero dell'Università oppure da aziende private, vi ha contattato per provare a introdurre questo sistema in Italia? Perché anche noi abbiamo un alto tasso di abbandono scolastico.
Alcuni anni fa sì, ci avevano contattato alcune università italiane, e al tempo eravamo ancora all'inizio, eravamo ancora troppo piccole, quindi sarebbe piccole come company sarebbe stato immaturo e un po' precoce avventurarci nel mercato italiano, adesso diciamo che saremo più pronte.
Ragazze, io vi ringrazio, è stato veramente molto interessante parlare con voi. Grazie Claudia e Carolina Recchi, che hanno creato questa app che si chiama EdSight ed aiuta gli studenti universitari negli Stati Uniti a non mollare. Grazie e buona domenica a voi
te,
a
Maria.
New York.
Grazie.
Bentornata un'amica di Nessuna è Perfetta, Lella Golfo, commendatore, cavaliere della Repubblica, fondatrice e presidente della Fondazione Bellisario e ideatrice del premio Bellisario. Buona domenica, Lella.
Buona domenica anche a te e a tutti i tuoi ascoltatrici e ascoltatori.
Lella, questa settimana si è segnalata per molte cose, ma in particolare vorrei commentare con te quello che è successo alla ministra della famiglia e delle pari opportunità Eugenia Roccella, alla quale è stato impedito di parlare da un gruppo piccolo di studenti all'inaugurazione delle giornate dedicate agli stati generali della natalità. Questa abitudine di non far parlare, che si sta diffondendo nelle università negli Stati Uniti e a Parigi sulle questioni che riguardano il conflitto in azione a Gaza, ma qui in Italia in tante occasioni non è un segno incoraggiante se si impedisce a qualcuno di parlare, e se lo fanno degli studenti che forse dovrebbero avere, come dire, una mentalità persino più aperta di quanto non abbiamo noi più adulti.
Ma sono perfettamente d'accordo col tuo ragionamento. Sta diventando un problema veramente, direi, insostenibile per tutti i paesi, per la democrazia. Il confronto, il dibattito è la cosa più normale, più giusto, e invece continuiamo insomma a sentire, a vedere cose che veramente, ecco, io sono stata pure io una giovane studentessa, ho protestato anch'io, ma arrivare a questi livelli mi sembra che un po' stiamo perdendo la bussola. Io ho espresso qualche giorno fa, nel momento in cui è accaduta questa cosa incresciosa di non far parlare una ministra quando va a parlare poi di natalità, che è un problema che riguarda tutti, cioè sentiamola, poi protestiamo, ma impedire di parlare incomincia ad essere un po' pesante, ecco, io lo vedo, non vedo una cosa bella per tutti i paesi.
Tu tra l'altro Lella sei davvero, come dire, un esempio di dialogo, perché la legge da te fortissimamente voluta, la legge Golfo-Mosca, riuscì a mettere insieme le parlamentari di destra, di centro, di sinistra, e ha cambiato il panorama non soltanto delle aziende quotate, ma proprio anche nelle aziende. Ma perché adesso sembra invece così difficile dialogare?
È perché il mondo sta andando in un'altra direzione. Secondo me le guerre e tutto quello che sta avvenendo nel mondo, secondo me i giovani non lo prendono dal lato giusto, lo prendono dal lato sbagliato, e quindi questo ci porterà a brutte conseguenze se non si interviene. I problemi ci sono, ce ne sono tantissime nel nostro paese, ma dialogando possiamo ottenere qualcosa, e giustamente come dicevi, ecco, la mia legge è stata un esempio di dialogo con tutti i partiti, eppure quelli che erano contro. Quindi, insomma, secondo me il dialogo è il seme della democrazia. Per me è così.
Lella, ci avviciniamo al tradizionale annuale appuntamento del premio Bellisario. Chi saranno le premiate e se devi, come dire, trarre un bilancio da questo anno, segnalare una cosa di positivo che è cambiata nel mondo delle donne, secondo te qual è?
Allora, nel mondo delle donne molte cose sono cambiate, li vediamo quotidianamente, per esempio la certificazione di genere in questo paese sta diventando una tappa importante per le aziende. Mi pare che si sta andando verso obiettivi importanti e quindi questa è una cosa, un segno proprio di dialogo, di attenzione verso le problematiche femminili all'interno delle aziende. Per quanto riguarda la Fondazione Marisa Bellisario, noi abbiamo due grandi eventi proprio quest'anno: il premio Marisa Bellisario è la 30ª edizione, che quest'anno la celebriamo al Colosseo di Roma, quindi una tappa veramente emozionante per me, perché credo che celebrare la 30ª edizione nel monumento più bello del mondo è una cosa che mi inorgoglisce tanto. Poi devo dire che noi abbiamo celebrato il 35esimo anniversario alla presenza del Presidente Mattarella, quindi anche questa è stata una grande gratificazione per la Fondazione e per tutte le donne che ne fanno parte e di quelle che sono accanto alla Fondazione. Quest'anno siamo ormai a giorni a proclamare le vincitrici della 30ª edizione e ti devo dire che sono ancora emozionata nell'apprendere, per esempio, che per la piccola e media impresa, che viene seguita un po' da Intesa San Paolo, quest'anno hanno partecipato al bando 1400 aziende, quindi questo veramente è un grande successo.
Questo è veramente una buona notizia, e quindi abbiamo cominciato con una notizia che non ci rallegra, quella del fatto che non viene lasciata parola, in questo caso alla ministra Roccella, ma è successo anche al collega Parenzo all'università e ad altri, e però concludiamo con una notizia piuttosto incoraggiante: più di 1000 aziende che hanno partecipato, hanno segnalato delle donne di talento e di qualità per il premio Bellisario. Ne riparleremo, Lella, tu sai che nessuna è perfetta, è sempre felice quando tu torni con noi, e intanto ti auguro una buona domenica. E ringrazio voi che ci avete seguito come sempre, grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie a Gaia Romani in redazione. A domenica prossima.